Io avrei anche una lettera da leggervi. Vi ricordate il pastore Giovanni che la volta scorsa era qua con noi, ma non ha potuto rimanere perché appunto la sua mamma è andata col Signore. E allora vi leggo una lettera. Lui di solito a Pasqua ci scrive una lettera, ma questa volta la sua lettera è più che una lettera dottrinale, è una lettera anche abbastanza personale, e va a pescare in Isaia, quando dice: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. E anche nelle nostre testimonianze ci accorgiamo che molti di noi passano questo cosiddetto deserto. Quindi, carissimi fratelli miei, amate sorelle, Gesù è risorto, Gesù è veramente risorto. E come alcuni di voi già sanno, quest'anno ricorre il mio 70° compleanno, il 52° della mia conversione, quindi anche lui si è convertito a 18 anni, e il 45° a giugno della mia ordinazione. Solo qualche giorno addietro, stanca e ormai sazia di anni, è morta anche mia madre. Una stagione nuova, un Kyrios, un tempo di Dio, un tempo opportuno per fare qualche bilancio, un tempo speciale per ricevere una nuova sapienza e una rinnovata fiducia e proiettarsi ancora in avanti. Preparare la via. In questo cammino ho imparato in particolare quanto importante sia per la vita preparare nel deserto la via del Signore. Cioè, quando siamo nelle difficoltà, preparare nel deserto la via del Signore. Sì, nel deserto come un luogo di prova, di disperazione, dell'amarezza, dell'afflizione, il luogo dell'attesa e dell'umiliazione. Sì, nel deserto un luogo di combattimento, ma anche di benedizione, di ascolto, di trasformazione. Preparare nel deserto, proprio nel deserto, attraverso il deserto e in ogni deserto la via del Signore. Perché sono tanti i deserti, sono quelli in cui Dio ci conduce, e quelli in cui noi da stupidi ci buttiamo, no? Tante volte noi ci infiliamo in deserti di nostra volontà, di nostra iniziativa. Altre volte è il Signore che ci guida in un deserto perché ha bisogno di insegnarci qualcosa di importante. In ogni luogo lontano da Dio, ogni tempo separato da Lui, ogni condizione non visitata da Dio o diventa un deserto. E se non stiamo attenti, la vita stessa, la vita intera può essere o diventare un deserto. Vi ricordate anche domenica scorsa parlavamo di questa fontana che si secca e che e fa solo del rumore ma non butta fuori acqua, mentre se riusciamo a trovare quel po' di acqua, ecco che da dentro il Signore ci dà la grazia di vivere un'abbondanza di vita. Quindi io mi sono chiesto in che modo abitare la vita, in che modo abitare il deserto. Dostoevskij ha scritto: il segreto della vita sta nel capire per chi e per che cosa vivi. E mi sono chiesto in questi giorni, nel giorno di Pasqua, qual è la lezione di Cristo? Per chi e per che cosa ha vissuto e morto Cristo? E come è scritto, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Cristo vive e muore per il Padre, vive e muore per il mondo, vive e muore per la Chiesa. E Paolo, applicando questo pensiero alla vita sua e dei suoi discepoli, scrive: l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti e quindi tutti morirono. Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e è risuscitato per loro. Io credo e mi sono convinto che il segreto della vita è per capire come va in profondità la vita, prevederne il corso e vincere, stia sempre nel comprendere la vita, la morte e la resurrezione di Cristo. Capire per chi e per che cosa ha vissuto Cristo. Capire per chi e per che cosa dobbiamo vivere noi. Abitare il deserto con questo desiderio, con questa invocazione, ci introduce alla vittoria e alla consolazione, alla benedizione e anche alla trasformazione. Cioè invitare Dio nel deserto, no? Perché noi pensiamo il deserto è sofferenza, il deserto è difficoltà, il deserto è solitudine. Ebbene, ma dobbiamo invitare Dio nel deserto. Non dobbiamo restarci da soli. È Lui che muta il deserto in luogo, in lago, e la terra arida in fonti d'acqua. Il segreto di Cristo è la sua costante intimità col Padre, la sua ininterrotta comunione con lo Spirito in ogni tempo. Allo stesso modo noi, coperti da Cristo, immersi in Cristo e abitati da Cristo, nei deserti della vita, profondamente uniti a Cristo, per partecipare alla vittoria di Cristo. Come è scritto, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno al cuore le vie del santuario, quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno li copre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Quindi per questo motivo viene un canto di gratitudine, di riconoscenza. Per questo, dice Giovanni, mi perdonerete se divento personale, desidero dal profondo del cuore innalzare un inno di gratitudine al mio Signore. Mi ha mostrato il segreto della vita, mi ha insegnato ad abitare e a trasformare i deserti ed essere più che vincitore per la presenza sua costante nella mia vita. Sarò per sempre grato al Padre che mi ha sempre amato come figlio, per sempre grato al Figlio che la sua vita ha dato al posto mio e ora dentro, ed ora è dentro e davanti alla mia vita. Per sempre sarò grato allo Spirito e la sua inabitazione materna e le sue consolazioni, le sue esplorazioni profonde e i suoi nuovi orizzonti, per le 100 stagioni vissute insieme alle sue contemplazioni. Tu sei pronto, tu sei porto sicuro, scusate, nel tempo della mia eredità in eterno. Sarò per sempre grato a mio padre e a mia madre, quelli umani, per quell'innesco carico di infinito e quella radice senza la quale non sarei mai uscito. Sarò sempre grato al loro amore, comprendere la loro dignità e le loro virtù umili e la loro fragilità. Mi hanno insegnato il valore del lavoro e dell'onestà, l'importanza del sacrificio e della benignità, il significato del primo solco e la bellezza della gratuità. Quale onore e privilegio essere parte della vostra eredità. Sarò per sempre grato alla mia sposa, alla mia compagna ed amica. Mi ha dato i giorni più belli. Abbiamo vissuto insieme giorni felici, 50 anni insieme, per monti e per valli, sempre al mio fianco. Siamo cresciuti insieme nell'amore, nel dolore. Mi hai svelato il tuo cuore. 4 figli preziosi, una bella eredità. Sarò per sempre grato ai miei figli. Mi hanno rivelato il mio cuore di padre e la sua fecondità. Mi hanno insegnato a crescere nell'amore e a prendere coscienza delle mie fragilità, a desiderare il loro amore e il loro abbraccio, ad apprezzarli come il dono più grande per la mia maturità. Che dono grande per la mia eredità. Sarò sempre grato anche per i miei maestri e pastori, mi hanno soprattutto trasferito valori, quelli dell'uomo e dello spirito, per dare stabilità e senso all'esistenza, motivazione e impulso alla vita. Sarò per sempre grato ai miei figli spirituali, mi hanno sempre ispirato e spronato, insieme a voi la mia vita ha camminato, gioie e dolori ci hanno insieme plasmato. Sarò per sempre grato per i deserti e per i tanti deserti della vita, i deserti nei quali mi ha condotto il Signore, quelli nei quali mi ci sono finito da solo, nei deserti nei quali mi sono stretto al Signore, ho imparato a gestire il dolore. Sarò infine per sempre grato alla vita che poteva non essere ed invece è stata. E guardo con fiducia al futuro che il Signore ha per noi preparato. Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia. Amen. Perdonatevi, vi ho letto tutta questa lettera, la metterò sul sito così ve la potete leggere, copiare o stampare. E così incontriamo anche il cuore del pastore Giovanni. Non ha potuto portarci la sua parola l'altra volta, appunto perché la sua mamma era deceduta la notte prima, è dovuto scappare, ma si è ripromesso di venirci a trovare. Adesso è cambiato un po' le stagioni della sua vita. Sappiamo che la chiesa di Caserta non è più lui il pastore responsabile, ma c'è Franco Bosio che lo sostituirà, e quindi spero che avrà più tempo anche di venirci a visitare. Passano gli anni, cambiano le stagioni e cambiano anche le abitudini, e quindi ci apriamo sempre a nuove possibilità. Quindi se non abbiamo più alcune cose, ne abbiamo altre. Ma qual è lo scopo della nostra vita? Gesù faceva la volontà del Padre, incoraggiava i suoi discepoli e pensava alla nostra salvezza. E così anche lo scopo della nostra vita è fare la volontà di Dio e servire il nostro prossimo mentre siamo qua giù. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita. Queste parole sono potenti. Chi non crede, chi non ubbidisce, sono lo stesso significato. E quello che dice è che non vedrai la vita. Ma io so che ognuno di noi vuole vedere la vita. E allora se vogliamo vedere la vita, abbiamo bisogno di credere e mettere in pratica quella parola semplice che lo Spirito Santo mette nei nostri cuori. Perché è solo vivendo la parola di Dio che la parola di Dio diventa vivente, efficace in noi. La potenza della resurrezione è reale quando finalmente ci decidiamo di mettere in pratica la sua parola. Perché è solo quando decidiamo di metterla in pratica che effettivamente diciamo a Dio: io ti credo veramente. Ecco perché questa parola mi ha colpito questa mattina e mi sembra di sentire la voce di quell'uomo che dice: Signore, io credo, ma sovvieni alla mia credulità, no? Cioè quell'uomo che dice: sì, io credo che tu puoi guarire mio figlio, ma come dire, vieni incontro, perché sono ancora fragile, sono ancora debole in questa mia parte di vita. E anche noi, di fronte alla morte e alla risurrezione del Signore, di fronte a questi fatti che accettiamo come realtà storica, ma che difficilmente riusciamo ad applicare come realtà viva alla nostra vita di oggi. Abbiamo bisogno di vivere questo tempo di resurrezione, dove impariamo che credere non è solo sapere, ma è mettere in pratica. Ci sono alcune cose che il Signore ci ha detto da tempo e che regolarmente noi rimandiamo, aspettiamo a farla. E oggi dico: è tempo di resurrezione. Prendiamo la scusa della Pasqua, piantiamo un chiodo, diciamo: ok, sarà la Pasqua del 2013 che ho deciso di fare la volontà del Signore. Ben venga se riusciamo a stabilire nella nostra vita un passo di ubbidienza verso il Signore. Lui ci ha chiamato al perdono, alla misericordia, ci ha chiesto di rinunciare al risentimento, ci ha chiesto di farla finita con certi modi e certi atteggiamenti. Queste cose le sappiamo, ma Dio si aspetta da noi delle scelte. Lui ha già scelto per noi. Ha già scelto di darci il suo Santo Spirito, ha già scelto di riempirci della sua grazia, ha già scelto di amarci indipendentemente dalla nostra risposta. Dio ci ama indipendentemente dalla nostra risposta. Ci ha già scelti, e questo è meraviglioso. E aspetta che anche noi facciamo la scelta di ubbidire alla sua parola. E la sua parola è diversa per ognuno di noi. Se non scegliamo di fare la sua volontà, come dice questa parola, chi non ubbidisce. L'ubbidienza è sempre una scelta responsabile, personale, che viene da te. L'ubbidienza non può essere costretta. L'ubbidienza è una scelta. Non so se riesco a far passare questo pensiero. È solo quando io decido di ubbidire che sono veramente ubbidiente. Dio mi dà le indicazioni e ci dice: scegli la vita. Ma se io non scelgo la vita, Dio non mi costringe ad ubbidire. L'ubbidienza è sempre solo una scelta personale. Noi siamo abituati ad ubbidire alle leggi perché siamo costretti da una sanzione, siamo costretti da una punizione. Ma le leggi di Dio, a parte la punizione eterna, se noi non ubbidiamo alle leggi di Dio, non è che ci arrivano i fulmini dal cielo, né che ci cadono le tegole in testa. Piove sui giusti e sugli ingiusti, le tegole piovono dappertutto, non è un problema questo. Le scelte di ubbidienza sono scelte personali. E Dio si aspetta da noi che siamo noi a scegliere questa ubbidienza. E in questa maniera siamo noi che ci allineiamo alla volontà di Dio per la nostra vita. Questa parola, chi crede nel Figlio ha vita eterna. E vedete che tutto il Vangelo si collega a questo fatto, credo o non credo. E noi diciamo, no, io credo nel Signore. Però poi quando Dio mi dice, ma hai perdonato? Eh sì, no, ma no, lui non se lo merita. Ok, io non parlo di meriti, ma hai perdonato? No, non è giusto, perché lui non mi ha chiesto scusa. Ma se qualcuno ha qualcosa contro di te, dice il Signore, vai tu da lui. Eh no, ma Signore, però, e tante volte l'ho perdonato, però questo continua sempre a sbagliare. E allora noi abbiamo sempre una scusa per non ubbidire. Ma sappiamo che nel regno di Dio le cose che contano sono quelle che stabiliscono un reale contatto tra noi e Dio. Parlando del perdono, parlando dell'amore, della misericordia e di qualsiasi altra cosa che lo Spirito Santo mette dentro di noi, abbiamo bisogno di mettere in pratica questa parola, perché questa parola è capace di dare vita. Perché chi non ubbidisce al Figlio di Dio non vedrà la vita. Stiamo parlando di Pasqua, stiamo parlando di resurrezione, stiamo parlando di qualcosa che è vita di Dio nella nostra umanità. Vuoi vedere la pace, la gioia, la benedizione nella tua vita? Vuoi vedere crescere il frutto dello Spirito nella tua vita? Bene, è tempo che io mi allineo alla volontà di Dio, che io imparo a mettere in pratica la sua parola. E in questa maniera la resurrezione diventa reale. Vedete questa semplice parola? Chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita. Anzi, dice, l'ira di Dio rimane su di lui. Ma come? Siamo ancora sotto la legge? L'ira di Dio rimane? È un dato di fatto. Impariamo la gioia del regno di Dio quando viviamo nel regno di Dio. Se no abbiamo solo la teoria. Molti cristiani hanno la teoria del cristianesimo, ma non ne vivono la gioia. E questo è veramente triste. È triste che i figli della gioia non sappiano rallegrarci, i figli della risurrezione non sappiano vivere. È pazzesco questo, è una contraddizione. È tempo per noi di vedere al di là delle apparenze e di imparare nel nostro piccolo a mettere in pratica la parola di Dio. Allineiamo la nostra vita alla parola di Dio, non cerchiamo sempre delle scuse, le nostre scuse, ma andiamo a cercare la volontà di Dio per la nostra vita, e mettendo in pratica la sua parola noi scopriremo la grandezza di Dio nella nostra vita. In questo tempo, è un tempo di resurrezione, è un tempo di vita nuova, e mi ha fatto sorridere, pensando, noi tante volte pensiamo alla Pasqua, allora se pensiamo alla Pasqua c'è l'uovo di Pasqua, c'è la colomba di Pasqua, eh? Ci sono tutti questi simboli, no? E a volte noi così le prendiamo, così mangiamo volentieri l'uovo di Pasqua perché è di cioccolato, no? Piace a tutti il cioccolato? Quindi è qualcosa di dolce, qualcosa di piacevole. Poi casomai dentro c'è pure una sorpresa, no? Questo fa parte delle nostre tradizioni. Poi c'è la colomba. La colomba che adesso non è più solo un panettone dolce, ma è farcita con dentro, che ne so, crema, cioccolato, canditi. C'è di tutto dentro, no? E quindi quando pensiamo a queste cose ci addolcisce la vita. E io ho riflettuto a questa cosa qua perché mi ha fatto riflettere una sorella e ho pensato che Dio ha preparato per noi una colomba speciale e noi dovremmo scoprirla in questo nuovo tempo di vita che Dio ci dà, in questo tempo di resurrezione, in questo tempo di Pasqua. Abbiamo bisogno di scoprire tutti i doni che ci sono nascosti dentro questo uovo o dentro questa colomba. E sapete, se la colomba è un segno dello Spirito Santo, e lo è, nella parola di Dio ci dice qual è il frutto dello Spirito. E così andiamo a prendere semplicemente da Galati. Nella lettera ai Galati ci ritroviamo qualcosa che ci dà un'indicazione di quello che sono i componenti di questa colomba. Questa colomba che viene messa nei nostri cuori, questa colomba che ci viene data, questa colomba che fa parte delle tradizioni pasquali, che a volte però perdiamo il senso della sua spiritualità. Perché quando ci parla del frutto dello Spirito, ci parla di qualcosa che dovrebbe essere naturalmente così, ma che regolarmente la viviamo come fosse una cosa diversa. Allora, se andiamo a vedere nella lettera ai Galati, al capitolo 5, e al verso 22 dice il frutto dello Spirito. Lo Spirito, pensiamo a questa colomba che oggi ce la vediamo sulle nostre tavole con tanto di canditi, con le nocciole, con la glassa sopra o con le mandorle. Poi adesso le hanno fatte infarcite col cioccolato, non so con che cos'altro. Pensiamo a questa realtà, invece la trasportiamo nello Spirito. Lo Spirito di Dio, il frutto dello Spirito, invece, dice, è amore. Oh, c'è un pane delizioso, è amore. È qualcosa che contiene tutto. C'è un pane che è lievitato bene. C'è un amore che è per tutti. C'è un amore che avvolge. C'è questo pane sostanzioso che viene dato per lo Spirito Santo. Ha questa forma di colomba? Bene, il frutto dello Spirito è amore, ma è anche gioia. E allora ci sono tutti questi canditi che sprizzano là dentro. C'è tutta questa realtà che è avvolta, che è conglobata, che è insieme e fa qualcosa di magnifico. E noi abbiamo bisogno di farci catturare da questo amore. Voi quando andrete a mangiare una colomba penserete al frutto dello Spirito, penserete a questo pane che è lievitato e che è lievitato bene e che è dolce, ma che nello stesso tempo contiene delle cose meravigliose, questo amore, questa gioia. Oh, gloria a Dio. Vedete, ogni tanto se ci guardiamo allo specchio e ci vediamo appesantiti dalla vita, dai problemi, dalle difficoltà. E poi diciamo, ma Signore, il tuo Spirito è venuto nella mia vita, questa colomba benedetta, e parla di amore, parla di gioia, parla di pace. Ho bisogno di trasformare la mia vita a immagine di questa colomba. Questa colomba nella mia vita deve diventare qualcosa di reale, di attivo e di determinante. Com'è vero che sono buone, sono dolci queste colombe fisiche, è vero che è buona e dolce la presenza del Signore. E il Signore è capace di trasformare la mia tristezza in gioia. E allora quando ci vediamo allo specchio e ci vediamo tristi, Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno di nutrirmi di quella colomba, ho bisogno di mangiare di quella colomba, ho bisogno di essere abbeverato dalla tua grazia. Il frutto dello Spirito, appunto, è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è gentilezza. Wow! Ma tutte queste cose sono quello che è la presenza di Dio nella mia vita. E se queste cose non ci sono, ho bisogno di ravvedermi e di convertirmi, di tornare al Signore e dire: Signore, che il tuo Spirito possa lavorare, operare in me. Non voglio più vivere senza di te, non voglio più vivere senza la dolcezza della tua presenza, non voglio più vivere senza la freschezza della tua gioia, non voglio più vivere senza essere l'espressione della tua pace. Quando parla della pace di Cristo che sopravanza ogni intelligenza, ogni conoscenza, che ci viene data ogni volta che abbiamo il coraggio di pregare e di rimanere davanti a Dio e dirgli: Signore, affido a te questa cosa. E quando abbiamo affidato al Signore un nostro crucio, una nostra paura, una nostra angoscia, una nostra disperazione, proprio perché anche noi siamo in questo deserto, come esprimeva Giovanni, in questo deserto dove noi viviamo e non c'è nessuno a cui possiamo chiedere aiuto, ma al Signore possiamo chiedere aiuto. È così che la sua pace entra dentro di noi, è questa pace che sazia i nostri pensieri, le nostre emozioni, tutti i nostri turbamenti, perché diciamo di tante battaglie che ci sono attorno a noi: Signore, io credo in te e ho bisogno del tuo aiuto. E quando finalmente ti fidi del Signore e cominci a depositare i tuoi guai davanti al Signore e gli dici: Signore, io credo in te e lascio ai tuoi piedi questa cosa qua, gliela lasciamo davvero, e finalmente ci alziamo dalla preghiera con la pace nel cuore. Vi succede, spero. Dovrebbe essere sempre così, perché dice che dopo la preghiera la pace di Dio riempirà i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù. Alleluia. È così che ci alziamo dalla preghiera e ci sentiamo davvero più leggeri, perché lo siamo sul serio, perché il Cristo risorto ancora una volta vive in noi, ancora una volta si è fatto carico di tutto quello che ci appesantiva. Ebbene, il frutto dello Spirito è questo, questo amore, questa gioia, questa pace che viene dalla presenza del Signore, questa pazienza, capacità di soffrire, pazienza, eh? La traduciamo in italiano: capacità di soffrire, capacità di essere fedeli nonostante la difficoltà. Pazienza, mi date qualche suggerimento? Cosa vi dice pazienza? Pazienza. Eh? Ha a che fare con la sofferenza. Capacità di aspettare. Alleluia. È importante non scappare prima del tempo, capacità di aspettare. Qualche altro suggerimento? Wow, siete intimiditi o non avete idee? Patire, pazienza, essere pazienti, aspettando con pazienza, aspettando una cosa che sta arrivando. Abbiamo detto: aspettiamo il ritorno del Signore. E come lo aspettiamo? Con pazienza. Dice che il coltivatore aspetta con pazienza il frutto dopo aver seminato, e gli passa sopra le stagioni e poi viene raccolto, quindi con pazienza. Quindi ogni preghiera che affidiamo al Signore, ogni situazione che affidiamo al Signore, siamo pazienti, aspettando la sua risposta. E qualcuno mi dice: ma che, sempre devo aspettare? Sì, noi siamo chiamati a vivere con pazienza la nostra vita, e se siamo pazienti vedremo la gloria di Dio. Anche questo è un frutto che viviamo nella nostra vita. Ogni cosa ha un suo tempo. Se voi guardate come fanno i panettoni, ci vuole un bel po' di tempo per lievitarli, e queste colombe, questi panettoni, ci vuole il suo tempo per lievitarli. Non è un colpo magico che puff, in un momento le cose succedono. Visto che abbiamo parlato della colomba, no? Ci vuole il suo tempo per lievitare, Ci vuole il suo tempo per prendere la giusta forma. E così anche la nostra vita cristiana. Le cose che il Signore mette nel nostro cuore non si sviluppano subito, ma è un organismo vivente che matura e cresce e che si sviluppa e prende la sua forma. E prende la sua forma secondo lo stampo che Dio ci ha dato. E Dio ci dà la grazia di riempire lo stampo della nostra vita, riempire alla missione, alla visione che Dio ha per noi, che diventi anche la nostra. Perché tante volte Dio ha una visione per noi, ma noi no, noi ne abbiamo un'altra. E Dio ci ha fatto uno stampo attorno e ci concede di allargare i nostri confini fino alla misura di questo stampo, così che tutte queste colombe prendono la forma. Perché? Perché lievitano nella maniera giusta e prendono quella forma che gli è stata stabilita. E noi diciamo, le colombe sono tutte uguali, mentre invece ognuno di noi è diverso, perché Dio ha preparato per ognuno di noi uno stampo diverso, una forma diversa, una vita diversa, che però è degna di essere vissuta pienamente. Quindi vogliamo viverla con pazienza, cioè quindi anche aspettando e vivendo i tempi che Dio ci dà per poterli vivere insieme ai nostri fratelli, così che ci allarghiamo ma non troppo, ci spingiamo in là ma non troppo, fino a quel confine e a quella misura che Dio ha stabilito per noi. Quindi gentilezza, e questo è fuori moda, ma tutte queste cose sono il frutto dello Spirito. E ci sono delle dolcezze particolari che Dio ha preparato per noi e che ha messo in questa colomba santa, che è lo Spirito Santo, il frutto dello Spirito nella nostra vita. E quindi vogliamo lasciarci cogliere da questa gentilezza, che il mondo ha perso la capacità di essere gentili, ma voi la potete ritrovare. Se anche nessuno ve l'avesse insegnata, Gesù ci insegna ad essere gentili, ad usare parole gentili. E mi rendo conto che spesso non sono gentile, ho bisogno di imparare. E questo è il frutto dello Spirito nella nostra vita. Quindi fede, fiducia, abbiamo parlato anche prima del fatto di credere, di continuare a credere nel Signore, e quindi la nostra fede, che non è solo teoria, ma è mettere in pratica la sua parola, la parola che Dio ha rivolto a noi, la parola che Dio ha rivolto a te. Non aspettare che qualcun altro lo faccia. Tu solo puoi mettere in pratica la parola che Dio ti ha detto. E se si tratta di perdono, solo tu puoi farlo. Se si tratta di purezza, solo tu puoi farlo. Se si tratta di qualsiasi cosa che Dio ha detto a te, tu lo puoi fare. Perché Dio non ci dà mai un comandamento senza che noi lo possiamo mettere in pratica. La parola di Dio è vivente e efficace, dice, no? Quindi ogni parola che Dio ci rivolge è che ci mette anche in condizione di farlo. Dio non ti chiede di fare cose che non puoi fare. E quindi, sapendo questo, le mettiamo in pratica e vedremo la gloria di Dio. Io faccio solo una carrellata veloce, poi credo che lo Spirito Santo ci guiderà anche nelle prossime domeniche a riflettere su questi segni di resurrezione, su questi segni di vita, perché la vita nei suoi figli è proprio questa, è il frutto dello Spirito vissuto ogni giorno. Ed è per questa ragione che metto davanti a voi queste parole che voi conoscete, e parla della mansuetudine. Prendete esempio da me, dice Gesù, che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Alleluia. Dove troveremo riposo se non nel fare quello che Gesù faceva? Prendete esempio da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Questa realtà intrinseca di Gesù, che è mansueto e umile di cuore, pur essendo re dei re, signore dei signori, capace di fare qualsiasi cosa, con la sua parola poteva creare e poteva distruggere o fare, eppure Gesù vive con assoluta umiltà e mansuetudine. E ci invita: prendete su di voi il mio impegno, prendete su di voi il mio giogo, perché io sono umile e mansueto di cuore, non solo in apparenza, ma nell'intimità del mio cuore. Io sono così, dice Gesù, e voi avete la possibilità di essere come me. Quindi mansuetudine e autocontrollo. Io penso che il Signore ci guiderà nelle prossime settimane anche a riflettere su queste cose, perché questi sono i segni che accompagnano la resurrezione del Signore. Questi sono i segni che accompagnano quelli che sono nati di nuovo. Questi sono i segni della vita di Dio, cioè il frutto dello Spirito. Prendo la scusa della colomba pasquale per ricordarci queste cose, perché così quando mangiamo e ci ricordiamo anche di queste cose, ci ricordiamo che il frutto dello Spirito è pace, è gioia, è amore. E queste cose sono il regno di Dio scritto nei nostri cuori e nelle nostre vite, e non ne vogliamo fare a meno. Non lasciamoci travolgere dalle tristezze di questa vita. Affrontiamole nel nome del Signore. Affrontiamole con la resurrezione di Cristo. Affrontiamole con la fiducia che Dio è capace di fare quello che noi non ci immaginiamo nemmeno. Affrontiamole sapendo che la vita è più forte della morte, che la luce è più potente del buio, che la santità è più forte del nostro peccato. E Dio vuole produrre in noi la sua santità, perché la nostra vita non sia vissuta invano, ma sia per la gloria di Dio. Amen. E questo è il messaggio che ho voluto condividere con voi, perché il frutto dello Spirito sia manifesto nella nostra vita.